Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La colletta di Sant'Atanasio unisce al pensiero di Atanasio, vescovo in Egitto, al pensiero di Atanasio come difensore, assertore della divinità del tuo Figlio, all'altro pensiero della crescita sempre più nella conoscenza e nell'amore di Dio. Perciò chiediamo che sia così anche per noi, attraverso la scoperta sempre più del Figlio, della sua grandezza, della sua opera, scoprire sempre più il suo amore per noi, e non solo questo, ma anche l'amore fraterno come riverbero dell'amore di Dio in noi. E poi, in modo particolare, stamane mettiamo nell'intenzione della nostra Eucaristia una preghiera per la mamma di Benedetto, che stanotte, che ieri sera, il Signore ha chiamato a sé.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 6, i versetti dall'11 al 16. Tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il Solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio.
Riprendendo i brani che questa settimana abbiamo meditato, in particolare i capitoli quinto e sesto, tranne il brano che leggiamo oggi e quello che poi rimane, e un pensiero. Partirei da quello che viene detto al versetto 21 del capitolo quinto, che indica un criterio appunto che l'autore della lettera a Timoteo rivolge a Timoteo appunto come consiglio, come ordine nell'esercizio del compito che gli è affidato di governare la Chiesa di Efeso. Ti scongiuro davanti a Dio Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste norme con imparzialità e di non fare mai nulla per favorire qualcuno. È uno dei criteri che sta alla base di tutto quello che viene detto a Timoteo, perché il suo esercizio di discernimento possa essere secondo Dio. Un secondo criterio, lo abbiamo visto anche nei capitoli precedenti e comunque sempre ripreso, dall'autore, sii di esempio a tutti quelli a cui tu ti rivolgi. Un terzo criterio lo troviamo nei primi versetti del capitolo quinto, rivolto in particolare a Timoteo, considerando la sua giovane età, come aveva già detto nei capitoli precedenti: non rimproverare un anziano duramente, esortalo come fosse tuo padre, i più giovani come fratelli, le donne anziane come madri e le più giovani come sorelle in tutta purezza. E anche questo è un altro criterio rivolto a Timoteo, cioè che debba tenere presente la sua giovane età. Questo non deve impedirgli di avere un'autorità piena, ma deve tenerne conto però, perché deve rivolgersi a coloro che sono più anziani di lui, e anziane di lui, e quindi questo è un dato oggettivo del quale egli deve appunto tenere conto nella sua esercizio di governo e di conduzione della comunità, in particolare quando si tratta di rimproverare, di correggere qualcuno di questi. E è chiaro che questo non diminuisce la sua autorevolezza, la sua autorità, anzi, proprio nell'intenzione dell'autore non fa altro che aumentarla in realtà. Perché? Perché provoca nell'anziano, comunque nell'altro, il rispetto verso la persona di Timoteo e l'accoglienza delle sue parole. E poi ci sono, oltre questi criteri, anche le cose che dice il capitolo quinto, particolarmente verso le vedove, che occupano molti versetti nel capitolo quinto, sono inserite fra le cose che aveva già detto in precedenza riguardanti gli episcopi, quindi i vescovi, ma che non sono ancora i vescovi come intendiamo noi. In una chiesa non ci sono, non è l'episcopato monarchico come troviamo da Sant'Ignazio in poi, e qui sono coloro che sorvegliano la chiesa. Poi aveva già parlato dei diaconi, e prima di parlare dei presbiteri, come farà il versetto 17, parla delle vedove dal versetto terzo fino al versetto 16, perché questo mostra sia la posizione e sia anche il fatto che si dilunga nel parlare delle vedove, che le vedove avevano un ruolo importante nelle comunità. Innanzitutto non ce n'era una o due, non erano poche, perché c'è un catalogo addirittura nel quale le vedove possono essere iscritte. Ci sono delle condizioni: non abbiano meno di 60 anni, siano state mogli di un solo uomo, siano conosciute per le buone opere, eccetera. E quindi c'è un catalogo delle vedove nelle quali venivano iscritte le vedove anziane, ma c'erano anche le vedove che non erano iscritte in questo catalogo e che comunque erano vedove, per le quali l'Apostolo dice qualche cosa, sia rispetto al diritto che esse hanno di ricevere assistenza, diciamo così, da parte della comunità, e anche un incarico, un impegno che esse hanno nei confronti della comunità, un impegno di preghiera, di veglia, di unione particolare, ecco, con il Signore, molto sentita nella Chiesa. E poi abbiamo per i presbiteri nel capitolo 5, versetto 17, appunto la considerazione, i presbiteri, gli anziani, che fa l'autore: essi, particolarmente quelli che sono considerati meritevoli, cioè quelli che presiedono bene, con impegno, ebbene di questi la Chiesa, la comunità deve avere una particolare riconoscenza verso questi e anche una riconoscenza, un onore, che vuole dire cercare di sostenerli nel loro impegno, che non doveva essere un impegno da poco, una fatica da poco. E l'avvertenza di non accogliere, non accettare le accuse che potevano essere mosse verso un presbitero, se non con due o tre testimoni, mostra che non avevano solo probabilmente un compito di predicazione o insegnamento, ma anche forse di governo di qualcosa che doveva toccare il discernimento. E un altro criterio che troviamo è appunto per non cadere nella parzialità e nei favoritismi. Timoteo è invitato al versetto 22 a non avere fretta nell'imporre le mani ad alcuno per non farti complice dei peccati altrui, e non solo avere fretta nell'imporre le mani, ma nel conservarsi puro. E poi abbiamo nel capitolo 6 gli schiavi, dove c'è una parola per gli schiavi, quelli che hanno padroni non cristiani, non credenti, e padroni credenti. Comunque per tutti l'invito a rimanere non schiavi, ma sotto il giogo della schiavitù. Già il termine giogo della schiavitù mostra che non possiamo interpretare queste parole come parole spese in favore della schiavitù, evidentemente no. Però quello che viene detto agli schiavi, cogliere la loro situazione come occasione per testimoniare, come occasione perché il nome di Dio non venga bestemmiato, come dice il versetto primo, e quindi a comportarsi stimando i loro padroni con ogni rispetto, cioè poi a fare il loro, se si può dire così, mestiere, niente di più, niente di meno, ma farlo con impegno, perché non venga bestemmiato il nome di Dio. Ed è questo un pensiero già presente nella tradizione ebraica, troviamo anche nella Bibbia, nei pensieri rivolti alla comunità ebraica nella diaspora, e comunque insomma il pensiero qui ripreso. E poi un'ultima, dal versetto 3 di nuovo viene ripresa la eterodidascalia, un insegnamento diverso di cui aveva già parlato altre volte nei capitoli precedenti, che si distingue dalle parole del Signore Gesù al versetto 3 del capitolo 6 e dalla dottrina conforme alla vera religiosità. E qui mi pare che la distinzione che l'Apostolo, l'autore della lettera, fa è una distinzione basata sui frutti, come tante altre volte. Chi segue queste dottrine diverse viene accecato dall'orgoglio, non comprende nulla, eccetera, si perde in invidie, in litigi, maldicenze. Nel considerare addirittura la religione come fonte di guadagno, quindi, mentre oggi, nel testo di oggi, troviamo che appunto invece inseguire la parola del Signore, che viene definita le sane parole del Signore, il frutto di questo sono tutte altre cose: la mitezza, la giustizia, la pietà, la fede, la carità, eccetera. Quindi una una contrapposizione delle due dottrine che si può che può essere messa in evidenza anche attraverso i frutti che si ottengono dal seguire una dottrina o dall'altra. Vediamo ora però il brano di oggi.
Ritorna questo nei versetti di stamattina questo riferimento alla professione, a un evento che c'è stato nella vita di Timoteo davanti a molti testimoni. Io penso sia lo stesso di cui si parlava all'inizio della lettera e poi al capitolo quarto, e che sia l'ordinazione, penso, anche se alcuni echi possono far pensare al battesimo. Ma in questo contesto, diciamo, di ricordo di un atto che c'è stato, Paolo lo invita con questi verbi così spiccati: fuggi queste cose, che sono quelle sono poco fa anche state accennate da Sandro, e comunque l'attaccamento al denaro, l'orgoglio, e con tutti le passioni che ne escono. Fuggi, e dice insegui, quindi bisogna scappare da una parte e correre verso l'altra, e poi dice ancora afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, combatti. Insomma, mi sembra che l'indicazione di Paolo sia molto faccia molta fretta, sia molto imperiosa, e inviti Timoteo a essere molto risoluto. E come ci sono le passioni che emergono dall'orgoglio, queste virtù, la giustizia, la pietà, la fede, la carità, la dolcezza, in Galati diverse di queste sono tutti detti frutti dello Spirito Santo. È come se ci fosse appunto un'alternativa, o cercare se stesso e rimanere poi afferrato da mille passioni, o invece attaccarsi a uno spirito che è dato, che è anche qualcosa di più che non qualcosa di nostro, è uno spirito di Dio in noi. E rispetto alla professione, questa vita eterna che in qualche maniera è stata ulteriormente richiamata in questa professione, lì veniva detto che c'è stato un carisma, cioè questo spirito che bisogna seguire con le sue virtù è anche qualche cosa che viene rafforzato da degli atti che nella vita vengono fatti, e questo mi sembra appunto un elemento sottostante. Cioè queste virtù non sono solo un impegno per Timoteo, ma sono una via aperta che lui deve percorrere, ma che ha di fronte, che è già a cui è già chiamato, per cui ha già i carismi, per cui ha l'energia, è presente, non è una cosa troppo alta per lui.
Notavo nella pericope di oggi il ritorno di certe espressioni che appartenevano al capitolo primo, compresa la dossologia, e mi riferisco ai versetti 16-17. Del capitolo primo: io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna, e qui abbiamo appunto cerca di raggiungere la vita eterna, e poi la dossologia vera e propria: re dei secoli, incorruttibile, invisibile, unico Dio, onore e gloria. Cioè mi sembra quindi che ci sia una specie di inclusione, quindi all'inizio e alla fine della lettera, questo riferimento sia alla vita eterna sia a Dio Padre, che è come una, io lo vedrei proprio come un segno di riconoscimento quasi della lettera, cioè attraverso questo un segno di riconoscimento di una comunità nella sua preghiera, nella lode che eleva Dio nel suo modo specifico, ma comunque riconoscibile, perché, e qui parlo appunto in particolare della dossologia, la immortalità, la inaccessibilità di Dio, la trascendenza di Dio espressa in questo modo, cioè questa terna di attributi di Dio, secondo me ha un senso preciso, cioè si potrebbe pensare che sottolinea la distanza tra Dio e gli uomini, no? Proprio sono attributi, come dire, propri e esclusivi. Però evidentemente c'è bisogno, ecco, si sente la necessità di sottolinearla questa distanza. E così pure la fede, no? Come diceva prima Paolo, no? La fede è richiamata molto spesso, cioè il mistero della fede, la battaglia della fede, ecco. Cos'è questa fede? È un qualche cosa, come dire, che ognuno vive nel suo rapporto, no? con Dio e con Gesù Cristo, o è qualche cosa di cui si nutre perché appunto altri hanno vissuto questa esperienza e la possono condividere? Questa è una domanda che mi pongo. Se c'è una battaglia della fede, se c'è una battaglia della fede, è una battaglia contro delle potenze, ed è una battaglia però insieme ad altri.
Mi riaggancio a quello che ha detto adesso Rodolfo, perché io mi domandavo cosa fosse questo comandamento da conservare. E mi sembrava di poterlo mettere in relazione proprio con questa buona battaglia della fede. E mi pare che questa lettera, un po' come tutte le lettere pastorali, rendono molto concreta la fede, cioè la coniugano attraverso anche tutte quelle indicazioni che prima Sandro all'inizio ha enucleato, no? Per cui non è la semplice fiducia in Dio e l'affidarsi a Lui, ma si concretizza in un cammino, proprio una via concreta di comportamento, che qui alla fine della lettera viene appunto riassunta attraverso tutti questi elementi. E viene appunto chiamata come una battaglia della fede, perché è un termine che è caro alla prima Timoteo, anche la seconda, quando poi nel capitolo 4 viene detto che alla fine della vita Paolo, insomma chi per lui ha scritto questa lettera, ha combattuto la buona battaglia, ha conservato la fede. Sì, quindi mi colpiva questa cosa, che è tutto molto concreto, cioè la fede si conserva solamente mantenendo queste tensioni, tendendo verso queste cose, verso questo modo di procedere, di comportarsi nella Chiesa. E, E questo mi sembrava che corrispondesse anche a un comandamento, perché non c'è un comandamento solo che Paolo dà in questa lettera, ce ne sono tanti, diversi, però, come dire, mi sembra che il tutto sia alla fine un unico comandamento che è il che consiste nel, che è la, insomma, il proprio di questa fede che qui viene richiamata.
Alla luce di tutto quello che è stato detto, mi colpisce moltissimo l'espressione del primo versetto, uomo di Dio, chi è l'uomo che si trova anche nell'Antico Testamento, l'uomo di Dio, un uomo che potrebbe essere un uomo che crede, un uomo che dà il suo cuore a Dio, però è un uomo soprattutto che è amato da Dio, che è stato da Lui scelto, e allora ha la forza di, come dice lì, evita queste cose, di evitare queste cose che sono quelle che sono già state dette, ma che si possono riassumere in un avere un cuore pieno di sé, avere un cuore pieno solo di cose umane. E allora ieri proprio mentre parlavamo anche di quel accontentarsi, accontentarci, mi era venuto tra le mani il versetto del Coelet, il capitolo 5, il versetto 19, dove dice che non penserà troppo ai giorni della sua vita, poiché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore. Ecco, io credo che amato da Dio sia proprio uomo di Dio, possa essere proprio questo, chi non pensa più troppo a se stesso, a tutte le cose umane, ma ha la gioia del Signore dentro di sé che occupa tutto il suo cuore. E allora ha senso anche l'ordine che dà Paolo di conservare senza macchie in modo irreprensibile il comandamento, e questo richiamo anche a Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, quindi richiamare la morte di Gesù e nello stesso tempo richiamare la manifestazione del Signore Gesù, che quando si vedrà la sua opera di redenzione per tutti gli uomini, lui che è venuto a salvarli tutti, ecco, e quindi partecipa l'uomo di Dio, che partecipa sia della morte del Signore Gesù sia della sua opera redentrice per tutta l'umanità.
Qua ci sono le due tensioni, cioè nella pericope di ieri abbiamo letto di quelli che seguono le cose del mondo, che si arricchiscono, però la loro meta è affogano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Questi gli uomini che sono pieni, hanno, come diceva prima, il cuore pieno di se stessi. Invece gli uomini di Dio hanno, la loro meta è la visione del beato e unico sovrano, il re dei re. E sono due cose che sono molto differenti.
Cioè, mi domando una cosa, però proprio non sono sicura, perché l'espressione del versetto 13 dice: davanti a Dio che dà la vita a tutte le cose e a Gesù Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato. Ecco perché richiama questo momento. Cioè, io non so dare una spiegazione. Avrebbe potuto dire a Gesù Cristo che è risorto dai morti. Invece questa cosa mi suscita un pensiero che dice: ti ordino, e quindi è veramente molto imperiosa questa cosa di conservare senza macchia, in modo irreprensibile, il comandamento. E quindi mi domandavo se non fosse proprio il comandamento l'esempio di Gesù, e appunto questo rendere testimonianza fino alla morte, ecco, quindi però lo metto lì perché proprio non è che io sia.
Anch'io facevo fatica già un po' da ieri nel mettere insieme quelli che mi sembravano forse, dei piani che slittavano sempre dal piano sommo di Gesù, che ha dato la sua bella testimonianza, cioè si ha consegnato per tutti noi, ha consegnato la sua vita, poi dopo invece, come è già stato richiamato molte volte, degli insegnamenti molto pratici, e poi continui a scorrere la lettera ed è anche già questo richiamo a mantenere fede alla propria bella professione di fede, l'avevamo già vista all'inizio della lettera. Insomma, mi sembrava oggi, anche ascoltando tutti voi, che l'autore continui a cercare di legare la vita pratica alle cose alte, alle cose somme, al rischio di, come ha detto Stelvio, di cadere nella rovina, oppure alla speranza di arrivare alla visione alla visione del Signore. Quindi mi pareva proprio che queste testimonianze potessimo prenderle come testimonianze, per certi versi di diverse intensità, ma tutte dentro un'unica. È come dire, anche se tu fai la buona battaglia, piccolina, la tua, di cercare di tirare alla giustizia che magari è nella vita semplice, però sei dentro a una grande, unica testimonianza, che è quella di Gesù, che poi è quella dell'autore della lettera, perché c'è anche lui, si parla anche della testimonianza che ha dato Paolo, che sarà la testimonianza per la propria fede. Insomma, tutto un grande, mi consola molto, ecco, pensare che delle volte delle battaglie da quattro soldi che faccio io contro degli istinti non buoni, il Signore le tenga dentro al tegame, alla propria grande, unica e veramente vera testimonianza che ha dato Lui.
Più si legge anche adesso, anche sentendo voi, poi rileggendo, insomma, si vede che bisogna approfondire molto ancora il brano. Per esempio, l'invito a conservare il comandamento, poi dice, e fin qui sì, c'è già il problema, qual è il comandamento, ma ce n'è un altro, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Manifestazione, c'è Timoteo, qui siamo nelle pastorali che sono molto avanzate, quindi non sono le prime lettere di Paolo dove si ammette che per esempio c'era anche una tensione scatologica vedendo il ritorno di Gesù come imminente, ma qui siamo molto più avanti, dove si dà per scontato che il Signore ritarda quando verrà. E quindi cosa vuol dire? Che Timoteo, lui personalmente, fino alla manifestazione del Signore Gesù deve, cosa vuol dire? Ecco, è un problema, io non lo so risolvere, si possono fare delle ipotesi, ma non. E, insomma, rimangono molte cose da approfondire, belle anche, perché penso che sia bello, possa essere bello rimanerci sopra, però insomma io mi ero fermato su un punto 2. La prima parte comincia con ma tu, o uomo di Dio, con un ma, side. E tu invece, uomo di Dio, fuggi queste cose, quelle che sono state dette prima e che sono frutto di una, come diceva al versetto sesto o prima, una religiosità, una religione, una pietà intesa male, che può anche essere fonte di guadagno. E non a caso, quando dice il versetto sesto, leggo l'italiano, la religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci, non parla di un guadagno in onore, come dire, spirituale, ma dice subito dopo il versetto settimo, mostra che l'attenzione deve essere quella sulle ricchezze, perché non abbiamo portato nulla in questo mondo e usciamo senza portare nulla, quindi il riferimento a questi guadagni che non sono quelli che possono essere tratti dalla religiosità e che sono frutto invece dell'attaccamento al denaro. E quindi anche la religiosità, la religione può essere sottoposta a questo rischio. E già ai tempi in cui viene scritta la lettera a Timoteo, e allora io avevo letto i versetti di oggi, ma tu uomo di Dio evita appunto queste cose, come? Non solo tendendo alla pietà, alla religiosità, come ricordata prima, ma alla religiosità insieme alla giustizia, alla fede, alla carità, alla pazienza e alla mitezza. Tutte insieme, quindi così si può evitare questo rischio latente, sempre latente. Quindi tutto insieme, cercando in questo modo di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato, anche qui la vita eterna come dono, non come tensione, ma come sforzo personale, che lo è anche la ricerca della vita eterna, ma innanzitutto è dono, quindi sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione davanti a molti testimoni. E poi dopo, dal versetto 13, dice, c'è l'ordine, il comando di conservare l'ordine dice il versetto 13-14, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. E a me pareva, davanti a Dio che dà vita a tutte le cose, a Gesù che ha dato la sua bella testimonianza, però qui l'argomento, io ho visto così, è di tipo escatologico. La tensione che deve essere presente sempre nella vita cristiana, e quindi mai disgiunta da questa attesa che deve, come dire, permeare tutta la vita cristiana, sia quindi la giustizia, sia la pietà, sia la fede, sia la carità, sia la pazienza, sia la mitezza, ma anche la tensione verso la manifestazione del Signore Gesù, e che manifesterà tutto, e fino allora, attraverso le affermazioni che vengono dette nella dossologia, si comprende che fino ad allora è la luce inaccessibile, e l'uomo non potrà vederla, quindi bisogna avere questa attesa anche nella fede.